Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando, ma vi ricordo anche di Materadio, la festa di Radio 3, che da venerdì 4 settembre porterà nella capitale della cultura del 2019 non solo la festa di Radio 3, ma un'ulteriore occasione di approfondimenti, di ragionamenti e di pensieri. A proposito di SMS, leggo quello di Luciano che dice: una telefonata di ieri ha ricordato la donna morta sotto il sole in Puglia, raccogliendo uva, vittima del caporalato. Se nessuno fa nulla e tutto continua come prima, e non solo in Puglia, è possibile incriminare le autorità per omissione di atti di ufficio? Mi sembra difficile, a meno che non ci siano delle violazioni palesi. Certo, qualche violazione è riferita alle cifre che vengono pagate, riferite anche all'uso di certi lavoratori, indubbiamente c'è. Ne parla il Corriere della Sera con un bel pezzo oggi di Carlo Vulpio, che è inviato a Polignano a Mare, che parla della fine dei tre braccianti tra uva e pomodori nei campi della Puglia. Le vittime dell'ultimo mese sono state appunto tre, e la CGIL dice: impera ormai il lavoro nero. 2 euro all'ora è quanto prende un bracciante nella raccolta dei pomodori in Puglia, e sono 100.000, secondo la CGIL, i braccianti super sfruttati in agricoltura, per cui ha fatto bene Luciano a ricordarci questo tema. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Ma io mi chiamo Gerardo, chiamo dalla provincia di Savona, un piccolo comune che si chiama Cisano.
Senta,
volevo tornare sulla questione che pare sparita dalle prime pagine, cioè la norma sul salva evasori oltre sotto i 150.000 euro. E le volevo chiedere questo, visto che lei si è dimostrato molto sensibile a questa questione: se io per caso mi dimentico di pagare il bollo auto, per esempio, è sicuro che tempo qualche anno arriva Equitalia e inflessibilmente mi costringe a pagare fino all'ultima lira, salvo bloccarmi i beni e quant'altro? E quindi mi chiedevo se invece evadessi 150.000 euro, sono un'anima bella, ho solamente truffato lo Stato, ho impedito che ne so che l'asilo della mia scuola potesse funzionare piuttosto che altre cose, ma non ho nessuna sanzione di tipo penale, e mi chiedevo se questo qui è il criterio di giustizia del signor Renzi, che pare ormai Renzusconi, direi, visto anche il discorso nominerai e combinato disposto di queste norme. La ringrazio e la saluto.
Grazie a lei, Gerardo. No, questi sono i paradossi italiani, che se non paga il bollo vengono a beccarla subito e deve pagare la sua bella multa. Invece se lo Stato cerca di dar vita a quelli che io chiamerei condoni, insomma, perché gli sconti agli evasori non saprei davvero come altrimenti chiamarli, ecco, è più facile violare delle regole, delle norme quando si evadono 150.000 euro che quando non si paga il bollo. Ha assolutamente ragione, come hai visto io sul tema ci sono in questi giorni, anche se non in prima pagina, ho cercato di raccontarlo. È una materia purtroppo molto tecnica, a volte si fa fatica a parlarne, ma gli sconti agli evasori sono una cosa molto grave. Questo è un paese nel quale se tutti pagassimo le tasse le cose andrebbero in modo molto diverso. A gamba tesa non la trovo una locuzione troppo diffusa, mi dice Maria in un SMS, i modi di dire prendono piede e tutti ripetono, mi scusi, i problemi sono altri ma troppo complessi. Beh, devo dirle che ovviamente i modi di dire fanno anche parte dei nostri vocabolari, del vocabolario di un paese, del vocabolario di un sindaco, di un singolo. Mi pare che però sulla complessità dei temi a prima pagina si riesca a discutere non poco. Clara dice che il nuovo consiglio di amministrazione della RAI, con i voti di Berlusconi e il conflitto di interesse con Mediaset, non interessa a nessuno. Devo dire che i giornali sembrano quasi non parlare d'altro, parlano molto del conflitto di interesse, spiegano con molte colonne che l'interesse di Berlusconi a questa vicenda non è solo politico, ma è palesemente solo anche aziendale. Stavo dicendo solo aziendale, non era un lapsus, perché sicuramente gli interessi di Mediaset in questo caso prevalgono su quelli della politica. Il silenzio senza nessuna evidente mediatica, l'Europa dà a fondo perduto 2 milioni di euro all'Ucraina, che è ormai fallita, dice invece Alessandria, alla Grecia al contrario tutto viene lesinato, riducendo il paese alla fame. È vero che c'è un problema di Grecia che viene trattato in un modo diverso rispetto ad altri stati, e ci si augura però che grazie anche all'intervento di alcuni personaggi importanti come Hollande, che sta premendo sull'Europa, la situazione in Grecia cambi e cambi anche da altre parti. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Mi chiamo Franco e telefono dalla provincia di Lecce.
Buongiorno Franco.
E vorrei intervenire proprio a proposito delle sventure e delle disgrazie che stanno capitando nelle campagne. E soprattutto per dire a questi signori dalle lacrime di coccodrillo che l'agricoltura è bene tenere presente che è la prima vittima di un sistema di mercato di concorrenza. Secondo, della mancanza di efficienti ed efficaci politiche agricole da parte dei governi. E dico questo perché? Perché essendo la materia prima viene a costare pochissimo, il Corriere della Sera a volo d'angelo tratta il problema, ma nell'immediato, nel quotidiano, noi scopriamo per esempio in questi giorni che i pomodori, se non vengono raccolti in un certo modo, in un certo tempo, marciscono subito. E con i prezzi di mercato che il mercato impone a costi veramente miserabili, tutta questa situazione, quindi economia di mercato o mancanza di politiche agricole, gli unici che possono manovrare in agricoltura sono le persone senza scrupoli, è lo schiavismo che impera. Quindi in un certo senso si potrebbe dire a malincuore che è una forza maggiore. Allora, il problema qual è? Il problema è riuscire a fare una politica agricola tale da permettere al pensionato che prende 400 euro al mese di poter comprare i pomodori a un euro e non, se fossero vincolati alla logica del mercato, dovrebbero costare 5 euro al chilo, 4 euro al chilo. Quindi questa è la situazione reale, creare una politica diversa e soprattutto in questo periodo, se teniamo conto delle sanzioni alla Russia, la quale assorbiva buona parte dei prodotti agricoli, la difficoltà dell'agricoltura è immensa, perciò le persone senza scrupoli lasciano marcire la roba e coloro i quali che gestiscono i prodotti e la malavita, schiavisti, eccetera, eccetera. Ecco, questo vorrei che si capisse e la gente capisse questo. Grazie.
Mi auguro che il ministro Martina la stia ascoltando, perché è una questione davvero molto importante. Tra l'altro il Corriere, che da questo punto di vista è encomiabile perché torna sulla vicenda, oggi ci dice che i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici sono 185.000, quelli arruolati nelle campagne non sono meno di 250.000, vuol dire che ci sono 65.000 lavoratori che lavorano in nero oppure sono fantasmi. Risulta difficile spiegarsi come mai su 40.000 aziende agricole con meno di 5 dipendenti le direzioni territoriali del lavoro abbiano effettuato solo 1.818 ispezioni, mentre sono molto più solerti e, diciamolo pure, sono vessatori nello stangare la bottega, il negozietto, la microazienda se sgarrano di un millimetro, che si tratti del famigerato scontrino di pochi euro o di altre risibili minuzie. D'altra parte la Puglia è la regione in cui per anni l'Ilva, il siderurgico più grande d'Europa, non ha pagato un euro di ICI, evadendola per centinaia di milioni, e nessuno si è preso mai la briga di andare a controllare. Come vedete, il tema comunque è sotto la lente di ingrandimento di alcuni giornali e di alcuni giornalisti. Pronto?
Sono Giorgio.
Buongiorno Giorgio.
Telefono da Como, sono medico legale e parlo di quel caso non conosco, di cui ha parlato lei, di Casale Monferrato, se ricordo bene, che andrà in Cassazione. Anch'io ho seguito una quindicina di anni fa un caso analogo in Lombardia di una giovane donna che voleva un'interruzione di gravidanza, si è presentata in ospedale, è stato fatto l'intervento, è stato fatto anche l'esame istologico su quanto era stato asportato, era schiamento, era materiale deciduale, quindi per escludere anche un tumore, un'altra patologia, è stata rimandata a casa, poi non ha fatto i controlli, non ha fatto l'ecografia subito, vabbè, insomma, risultato, la bambina è nata sana e il padre naturale, che non era l'ha sposata, insomma, pare che si siano anche un po' sistemati. Caso completamente diverso, un caso in Piemonte in cui una madre incinta si sottopone a degli esami prenatali per escludere grosse patologie il laboratorio dice tutto bene e nasce un figlio con la trisomia 21, mongoloidismo. Ecco, in questo caso l'ospedale, sulla struttura sanitaria, è stata condannata a risarcimento per il mantenimento di questo bambino handicappato, chiaramente. Il tema è, comunque, per staccarci un po' dall'emotività, è il tema dell'errore medico. L'errore medico è risarcibile solo se c'è un effettivo errore. Il laboratorio, per esempio, ha il compito di arrivare al risultato. Non può un laboratorio non dare il risultato esatto. E poi difensivamente ha parlato di mosaicismo, cioè certe cellule sì, certe cellule no, bisogna fare più analisi allora. E comunque nel caso del laboratorio c'è stato il risarcimento. Nel caso del primo caso, che poi è simile a quello che va in Cassazione, a mio parere è da vedere se c'è stato un errore medico, e questo è il criterio, al di là degli aspetti.
Di fronte però, Giorgio, chiedo scusa se le interrompo, ma anche per dare spazio poi ad altri ascoltatori, siamo di fronte ovviamente a una cosa che riguarda certo l'errore medico, ma che riguarda anche la forza della vita, per cui è un dibattito questo sconfinato. Sul giro di vita e sui risarcimenti sanitari, devo dire che oggi sempre sulla stampa interviene il ministro Lorenzin, che dice che saranno i cittadini a dover provare ad aver subito lesioni per negligenza, per cui anche in questo si vogliono cambiare le regole. È una questione che resterà molto aperta, in questo caso però siamo in un confine fra la medicina e molto altro, e assumerà un valore fortemente simbolico la sentenza, qualunque questa dovesse essere. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Salve, buongiorno, io mi chiamo Tommaso, chiamo da Napoli.
Buongiorno Tommaso.
Buongiorno. Senta, io parto dall'argomento della chiusura della discoteca Cocorico.
Sì.
Perché diciamo, mi ha molto colpito una frase del padrone, del responsabile del locale, il quale naturalmente nel lamentarsi di questa chiusura, che per lui chiaramente rappresenta un danno economico notevole, dichiara che il 90% dei musicisti, quindi dei DJ sostanzialmente, è stato già pagato in anticipo. E questa cosa mi ha un po' fatto sorridere, io faccio il musicista di altro tipo di musica, perché il fatto di essere pagati in anticipo in Italia facendo il lavoro del musicista è ormai una cosa impossibile, diciamo assolutamente rara, e ho fatto immediatamente una connessione con i recentissimi tagli al Fondo Unico dello Spettacolo che sono stati diciamo ulteriormente perpetrati negli scorsi giorni, che hanno determinato la chiusura di ancora decine di associazioni musicali. Ora, questi due argomenti sembrano molto lontani tra di loro, però io penso innanzitutto che diciamo ci sia una forte connessione tra la musica che si ascolta nelle discoteche e l'uso delle droghe. Il tipo di musica è funzionale a quel tipo di assunzione, diciamo, di droghe, da una parte, e dall'altra penso che per sottrarre centinaia di migliaia o migliaia di giovani dall'uso delle droghe si dovrebbe invece investire proprio in cultura, si dovrebbero dare soldi alle orchestre, si dovrebbero quindi anche pagare i musicisti, diciamo, che fanno un genere musicale non commerciale, e soprattutto bisognerebbe in qualche modo ricordarsi che l'Italia è il paese della cultura musicale, il paese dove è nato il pianoforte, dove è stato inventato il violino. Ora sembrano le solite parole un po' così, diciamo, dette al vento, però in realtà secondo me stiamo andando verso una società nella quale non si riesce più a capire l'utilità sociale della musica e della cultura, un'utilità sociale perché questo tipo di cose diciamo provocano nelle persone una capacità di diciamo, come dire, gestire la propria persona, e quindi essere, come dire, lontane da una serie di, appunto, di altri problemi, di altri pericoli, tra i quali appunto quello dell'uso delle droghe, che poi secondo me si incentiva in luoghi dove si ascolta un certo tipo di musica.
Grazie, Tommaso.
Questo è il mio intervento. Grazie.
Grazie. Molto chiaro, una rivendicazione anche sindacale culturale molto interessante nelle sue parole, per cui sono davvero intense e fanno pensare. Parlava dei dati dei giovani, oggi il Corriere scrive che è del 2,8% la percentuale di ragazzi italiani che ha fatto uso di droghe sintetiche, 60.000 soggetti secondo il CNR, ed è 32% invece la percentuale di giovani italiani che ha fatto uso almeno una volta di droghe a base di cannabis, questa è una fonte Unione Europea, e sono 393.000 le persone di ogni età residenti in Italia con problemi di dipendenza degli stupefacenti. Se, passando anche attraverso la musica, si riuscisse davvero un po' a cambiare un certo tipo di mentalità e anche un certo tipo di approccio, non sarebbe assolutamente male. Fa bene ricordarci che i musicisti non vengono mai pagati in anticipo, perché al di là delle dichiarazioni rilasciate in questi giorni, va detto che i musicisti fanno davvero fatica, sono una forma d'arte che viene sempre meno capita e sempre purtroppo meno, fra virgolette, sfruttata in modo intelligente dal paese. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno, senta, mi chiamo Paola e chiamo da Firenze. Io sono appena tornata da un viaggio in Grecia, sono tornata proprio lunedì pomeriggio e ho sentito che lei prima ha detto che in Grecia si rischia di fare di portare la Grecia alla fame. Allora noi con questa campagna, a questo punto io dico denigratoria, che è stata fatta sui nostri giornali nei confronti della Grecia, le abbiamo causato un danno enorme, lei non ha idea. I turisti italiani non ci vanno e hanno annullato le prenotazioni. Io sono stata con mia figlia, con due mie figlie, la mia nipotina e mia sorella, 5 donne, 15 giorni in Grecia e non abbiamo avuto un problema al mondo. Le pompe di benzina sono aperte fino all'una di notte e hanno la benzina. Le farmacie sono piene di medicinali, noi eravamo partite con tanti medicinali per regalarli a destra e a sinistra. Troviamo tutto, non c'è nessun problema. L'unico risultato che avete ottenuto, voi giornalisti, che avete parlato tutti uguali, aveva ragione il signore che ha telefonato prima, avete causato un danno enorme. La gente si raccomandava dicendo: quando tornate in Italia, ditelo che possono venire, ditelo che non è vero che non si trovano le cose, perché le cose ci sono tutte ed il turista è re. Quindi dovete smettere di fare la stessa campagna denigratoria davvero a questo punto, tutti uguali.
Grazie Paola, io penso di aver detto almeno oggi l'esatto opposto, perché appunto ho difeso la Grecia dicendo che si rischia di portarla alla fame con certi atteggiamenti da parte dell'Europa. Forse ha ragione nel dire che ci sono anche poi degli atteggiamenti culturali, io li definisco di pigrizia, perché a volte poi si tende ad ascoltare l'intervista del ministro, del responsabile della Commissione Europea o di altre cose che parlano della Grecia solo in un certo modo. Io le posso dire, nel mio piccolo abbiamo cercato di raccontare attraverso anche un paio di racconti in diretta cosa si viveva in quei giorni dal punto di vista turistico in Grecia. Abbiamo raccontato quello che ci ha detto lei, che si trovava tutto, che non c'erano problemi nei negozi, che non c'erano nemmeno queste enormi code nei bancomat, soprattutto in alcuni luoghi ameni della Grecia. Prendiamo l'occasione, Paola, per, come dire, aprire una piccola finestra per parlare bene del turismo greco anche a prima pagina, per cui, come dire, bene la sua pagella negativa, noi della stampa staremo più attenti, bene anche perché lei oggi ha trovato uno spazio per parlare bene di un posto assolutamente meraviglioso dove tutti noi dovremmo andare, non dico una volta nella vita, ma almeno un paio di volte nella vita. Luigi scrive di lotta alla corruzione del governo, non ho sentito 5T con dati aggiornati sui risultati del contrasto, è vero, in questo periodo nessuno del governo sta twittando sul contrasto alla corruzione, non se ne parla. L'Italia è un paese rubato da ogni lato, politici per primi, dice un ascoltatore che non lascia un nome, e secondo me è sbagliato però pensare che tutto non funzioni, che il paese sia rubato. In questo paese ci sono tantissime persone in ogni ambito, compreso l'ambito politico, che ogni giorno si danno da fare per cambiare le cose. Buongiorno, ricordo a tutti che lo Stato italiano è il principale evasore, contributi ai dipendenti pubblici pagati solamente al momento del pensionamento, bilanci di regioni dei ministeri sconosciuti, insolvenze verso le aziende che lavorano per la pubblica amministrazione, è un altro sms, e non c'è dubbio che a volte l'esempio debba venire dall'alto, e se dall'alto non arriva un esempio positivo è poi difficile che in basso noi cittadini ci comportiamo in modo molto diverso. Pronto?
Buongiorno, Mario da Roma.
Buongiorno Mario.
A proposito di Roma Capitale e sì, del degrado della città, ovviamente il sindaco Marino raccoglie tutte le invettive, raccoglie la responsabilità politica di questo stato di cose, però ci sono delle situazioni particolari per cui la responsabilità oggettiva è di quelli che hanno la responsabilità del territorio, dei municipi. Io le faccio un esempio, al quartiere di Burtina, a Ponte Mammolo, c'è una discarica sull'acquedotto dell'Acea. Noi del comitato di quartiere sono anni che scriviamo lettere, facciamo sollecitazioni, abbiamo avuto anche un incontro con l'Acea e con i rappresentanti del comune. Beh, l'unica cosa che hanno fatto, hanno tolto l'unico secchione che c'era e la discarica adesso si incrementa perché non c'è più il secchione, però non la tolgono, dicono che attiveranno la raccolta differenziata. Abbiamo avuto l'incontro il 6 luglio, siamo al 7 di agosto, è passato un mese, non è accaduto nulla, siamo andati a protestare al comune, ci hanno risposto in maniera evasiva. Allora che c'entra Marino? Il discorso è essere la responsabilità di coloro che dovrebbero attendere a determinati compiti e non lo fanno. C'è l'assessore, ci ha risposto addirittura, ma a Roma ci sono migliaia di discariche, ma che discorsi sono? Ecco,
grazie,
è...
grazie Mario, è vero, uno, non smettete di protestare, non smettete di far sentire la vostra voce, non smettete di lamentarvi, è fondamentale che i cittadini partecipino e che facciano sentire il fiato sul collo alla politica. E dall'altra è curioso davvero che Marino venga incolpato di tutto, mi ricordo un po' quando Andreotti diceva che lo incolpavano anche dei reati dei millenni precedenti. Marino avrà qualche responsabilità nella gestione di Roma di oggi, ma non si può pensare che tutto quello che succede oggi a Roma sia figlio solo dei mesi di governo di Marino e non di anni e anni e anni che l'hanno preceduto. Però ripeto, non smettete di protestare, perché i cittadini in un momento come questo devono proprio far sentire la propria voce. Forse occorre dare senso e significato ai giovani, dice Luciano. È vero, ogni giorno ognuno di noi dovrebbe, come genitore, come imprenditore, come giornalista, come cittadino, dare un senso, un significato ai giovani e al loro futuro, riempirlo di cose belle e anche di sogni che si possono realizzare. Pronto?
Pronto? Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Prego, prego.
Chiamo da Pisa, mi chiamo Fabrizio Franceschini, non sono
non
né parente, nemmeno conoscente diretto del ministro, ma vorrei farle una domanda.
Anche perché a Pisa no, semmai è parente di Letta, no? Da Pisa, ministro di Ferrara.
Nemmeno, comunque. No, il tema è proprio il piano di investimenti sui beni culturali. Io ho apprezzato, come altri ascoltatori, il suo stile di conduzione, Faustino, e non vorrei chiedere cose troppo dettagliate o tecniche, ma queste sono le due domande. Qual è l'articolazione complessiva di questo piano, oltre al tema del Colosseo, che è quello che attira più, come si è visto dalla lettura di stamane, l'attenzione? E in secondo luogo, si può apprezzare un tasso di impatto e novità di questo piano più specificamente? Sono soldi che erano già nel budget dei beni culturali, che sono riallocati perché non spesi? C'è una linea di investimento nuova? Forse la domanda è un po' tecnica, ma il punto è che quando c'è, diciamo, una mossa giusta o sbagliata del governo, che spesso emerge, diciamo, il tema che più attrae l'attenzione su una linea un po' di sensazionalismo, e non si capisce mai se sono le vacche di Mussolini, cioè i soliti soldi che vengono rigirati, o se c'è una linea di investimenti nuova e articolata, che sarebbe certamente auspicabile.
Grazie Fabrizio, spero di non giocarmi la sua stima con questa risposta. Allora, stiamo parlando di una cosa ancora in movimento, perché la conferenza unificata delle regioni ha approvato ieri il piano da 80 milioni di euro per finanziare 12 grandi progetti. Primo fra tutti, con questi 18,5 milioni, è quello appunto dell'Arena del Colosseo. Però, dato che la conferenza unificata ha approvato ieri il piano non è ancora molto noto. Lo stesso ministro Franceschini, non suo parente, oggi a Repubblica dice che entro i primi giorni di settembre si saprà chi sono i direttori di musei, si saprà come verranno ripartiti bene questi denari. È ovvio che il Colosseo è un po' la punta dell'iceberg di questo piano, per cui è di questo che si parla, però mi pare che il progetto sia molto ampio e speriamo nei prossimi giorni riuscire anche a valorizzare le cose che dalla conferenza unificata sono usciti attraverso questi 80 milioni di euro per finanziare questi 12 grandi progetti. Cercheremo di capire anche gli altri progetti. L'importante importante comunque che non si smetta di valorizzare l'arte e la cultura italiana. In questo senso oggi il suo non parente Franceschini dice anche che il Parlamento, su pressione appunto sua, ha modificato le norme per rendere anche più semplice una serie di iter legati ai lavori in materia culturale. Pronto? Pronto?
Sono io, pronto?
Sì, sì, è lei.
Ah, bene, grazie. Senta, faccio un...
Mi dica chi è lei, però, così ci presentiamo.
Mi chiamo Luigi, sto chiamando dalla raccolta anulata di Roma, che purtroppo è pieno, come spesso accade.
Perfetto. Dice... cioè, perfetto no, almeno in questi giorni speravo che ce la facesse, insomma, muoversi con più facilità.
Forse perché è venerdì. Senta, le faccio un discorso che è un po' specifico, per cui preciso, iniziando... che il mio è un po' un, diciamo, vorrei fare un discorso in trasparenza, cioè la tesi finale è che la politica italiana, il politico italiano è troppo scollegato dalla realtà. Io mi occupo di finestre, che sono un prodotto che è stato molto aiutato dalla normativa del 65% di recupero fiscale per via di Kyoto, eccetera, eccetera. Non so se lei lo sa, sì, però sì. Se lei compra le finestre, eccetera, lo Stato le restituisce il 65%. Ora cosa accade? Accade che nazioni europee in comunità, ma non in area euro, hanno queste produzioni industriali estremamente potenti perché si sono finanziati molto bene con i fondi per l'appunto europei, producono in valuta locale, nella fattispecie zloty e lei, perché parliamo di Polonia e Romania prevalentemente, adesso anche Bulgaria, eccetera. Vengono in Italia, hanno la possibilità legale di vendere senza IVA, cioè lei se compra all'estero per una normativa europea molto macchinosa, però può comprare non pagando l'IVA, quindi primo vantaggio competitivo del 22%. Ha un costo di produzione molto inferiore, ha un beneficio fiscale del 65%. Guarda caso, i francesi si sono inventati al solito il loro marchietto speciale, per cui il beneficio fiscale lo danno solamente alle produzioni nazionali. Allora mi pongo veramente il problema, se questo che è il paese in cui mi pare Totò vendeva la Fontana di Trevi all'americano, sia diventato un paese di imbecilli. Cioè noi regaliamo i soldi e penalizziamo in maniera pesantissima un settore che è stato un fiore all'occhiello anche questo, nel suo piccolo, per carità di Dio. Voglio dire, però è stato un fiore all'occhiello della media piccola industria italiana, più piccola che media, e non siamo capaci di difendere gli interessi nazionali.
Grazie,
dopo dieci anni,
è chiaro, nel senso che la ringrazio per aver aperto una finestra su questo grande problema. E, è vero, i francesi tutelano molto meglio i loro prodotti, l'Italia su questo potrebbe fare davvero molto. E, è interessante anche che lei abbia ricordato che ci sono queste agevolazioni fiscali che sono certo importanti, ma devono essere importanti anche per chi produce finestre o altre cose, ovviamente, perché il finanziamento è più ampio per le ristrutturazioni, per chi appunto produce nel nostro paese. E io in questi casi mi auguro davvero sempre che ci sia qualche esponente del governo, anche qualche dirigente che ascolta le trasmissioni, perché a prima pagina emergono anche i consigli dei cittadini. È vero, tante volte il politico, per usare la sua morale trasparente, è scollegato dalla realtà. Adesso vediamo gli sms che stanno arrivando. Dice: ho appena finito di insegnare in un campus musicale, i ragazzi con i quali abbiamo condiviso questa settimana hanno dimostrato di essere giovani fantastici, brillanti, appassionati, empatici, pieni di senso dell'umorismo. Credo che praticare la musica ci renda persone migliori e protegga i nostri giovani da fare scelte devastanti. Quindi avanti la musica. Volevo ringraziare chi ha mandato questo sms, ma purtroppo non si firma. È vero, i ragazzi con i quali ogni giorno abbiamo modo di condividere qualcosa si dimostrano migliori di quelli che spesso descriviamo sui giornali o in televisione. Questo paese, dice Luigi, va avanti perché tanti fanno il loro dovere in silenzio nonostante tutto. Luigi, potrei aver scritto io questo messaggio, per cui scriviamo Luigi e Alberto. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Manuele, chiamo da Bologna. Salve.
Buongiorno.
Senta, io ho seguito la lettura del suo articolo di Agnes sul sì. Corriere della Sera, con questo grande numero di riforme che sono state avviate. A me piace un po' valutare però gli aspetti concreti e, per esempio, partendo dalla riforma delle province, pare che non abbia costituito risparmi che doveva costituire, ma soprattutto c'è un grosso problema, che è quello delle agenzie del lavoro, che fino almeno a giugno, poi non so se la cosa è cambiata, non erano, le competenze di queste agenzie non erano state fissate, c'era un conflitto di interessi, per così dire, tra le vecchie agenzie e le nuove che si dovrebbero costituire, e questo comporta un grosso problema appunto per l'avviamento al lavoro dei giovani, per quello che il Jobs Act si era prefisso per movimentare il mercato del lavoro dei giovani. E allora il pensiero corre immediatamente alla riforma della pubblica amministrazione e all'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato ai Carabinieri, Corpo Forestale che si occupa di ecomafie, insomma, che è stato difeso dagli ambientalisti per il grande lavoro che fa. Rischiamo di avere anche in questo caso un gravissimo, perché sarebbe gravissimo, vuoto di controllo e di lotta a queste ecomafie, peggiorando un quadro che è già veramente molto grave. È stato previsto un passaggio che non produca danni in questo senso. Ecco, l'aspetto delle riforme va tutto bene, ma bisogna poi vedere nel concreto tutti gli aspetti. Ecco, quindi la fretta sì, ma con riflessione, secondo me. La ringrazio.
Grazie a lei, Emanuela. È perfettamente in linea con Michele Ainis, perché anche lui palesemente ha qualche dubbio sul fatto che la fretta produca sempre dei risultati importanti. Il caso dell'Agenzia del Lavoro è in questo senso emblematico, perché dimostra ancora una volta che poi di fronte ai conflitti fra Stato centrale e uffici regionali, provinciali, comunali, a seconda poi delle realtà, questi conflitti di solito non solo non producono nulla, ma non producono certo semplificazione. Anzi, il tema è molto aperto, come è molto aperto quello della riforma della pubblica amministrazione, di cui il governo sta discutendo in queste ore dopo averla approvata. La questione dei corpi forestali, riferita alle ecomafie e non solo, è una questione molto aperta. Io, come ho detto anche in questi giorni di trasmissione, voglio augurarmi che non cambi l'approccio dei forestali cambiando la loro divisa, anzi voglio augurarmi che abbiano ancora più forza, magari con una divisa da carabiniere. Certo è che c'è il rischio, come spesso capita in questi casi, che tagliando si taglia anche il ramo sul quale si è seduti. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno Stefano. Stefano da un comune della provincia di Vicenza, Cogollo del Cengio, verso Buongiorno. Il Trentino.
Buongiorno Stefano.
La mia è solo una segnalazione, in quanto lei è responsabile di un organo di stampa che si occupa dell'Alto Adige, e quindi l'Alto Adige...
E anche del Trentino, glielo dico perché quando mi presentano dicono direttore dell'Alto Adige, ma dirigo anche il Trentino, lo dico.
Molto bene, ancora più coinvolto. Allora,
i colleghi
sintesi,
si lamentano. Se no.
Sui giornali di oggi compare come una notizia data per certa l'accordo fatto fra Regione Veneto e Provincia di Vicenza e Provincia di Trento. In
parliamo della Valdastico?
Sì, della Valdastico a 31. Il mio è solo così una segnalazione, perché qui è stata oggetto di grande attenzione da parte delle realtà locali, con gran parte della popolazione resa indifferente, ma questo è un contesto storico del momento così, ma la parte diciamo così più affezionata alle questioni ambientali ha visto come l'ennesimo sfregio alla natura questo prolungamento, sia dal punto di vista quindi ambientale, con un impatto devastante. Praticamente il comune dove abito io, Cogollo del Cengio, che confina proprio con Trento, è l'ultimo esempio di realtà agricola pre-industriale del secolo scorso, insomma. Permane ancora quindi un ambiente diciamo così quasi intonso dal punto di vista ambientale, con enormi varietà di grande interesse naturalistico, parlo di specie animali e vegetali. Il prolungamento della 31 Valdastico, perorato peraltro anche dal mio, lo dico con un certo disagio perché ho sempre stimato Del Rio, e comunque avallato a gonfie vele dalla Regione Veneto, con commenti anche in data odierna di Zaia, che dice beh, finalmente cosa fatta, svilupperà il territorio, quelle cose lì. Noi la vediamo come un grande disastro, un disastro ambientale e con motivazioni squisitamente economiche. Il mio è un grido di dolore, tutto qua, volevo sentire il suo parere su questo ennesimo, a mio avviso, perché vede, per noi la provincia di Trento, la provincia di Bolzano sono sempre state province che hanno tutelato l'ambiente in maniera quasi pionieristica, riuscendo a conciliare realtà industriali ma anche tutela ambientale, preservazione dell'ambiente naturale e così via. Ora che anche Trento, mi scusi la volgarità, cali le braghe di fronte a motivazioni squisitamente economiche, che sono il rinnovo delle concessioni della Brescia-Padova, queste cose, guardi, forse per lei che è del mestiere sono cose scontate, ma la gente non le sente. Ci troviamo di fronte a un muro di gomma di istituzioni che passano sulla testa dei cittadini per l'ennesima volta.
Grazie,
e ci dispiace, speriamo che succeda qualcosa, ma temo che con queste notizie sempre più ricorrenti in cui di accordi già presi la cosa si torni ai vecchi periodi della PUB, dell'humor di piccoli e così via.
Tutto
la ringrazio, chiaro. Mi
no,
scusi.
Grazie a lei, ma scherza. Allora, nell'ordine, per darle un'idea delle titolazioni dei giornali, se lei oggi prende i giornali del Veneto effettivamente festeggiano perché Zai è convinto che ormai la PUB si faccia. Se invece dovesse vedere i giornali trentini come il mio, racconterebbero che è solo l'apertura di un tavolo tecnico e che il Trentino non ha nessuna intenzione di spingere sull'acceleratore da Valdastico, per cui da questo punto di vista le posso dire che i politici trentini si sono da tempo impegnati per non fare questa strada e dunque anche per tutelare la zona da cui lei ci parla. E a proposito del prolungamento della 31 del Rio nelle grandi opere, certo l'ha prevista perché lui è convinto che serva anche a far ripartire un certo tipo di lavoro in Italia, però io le dico una cosa, se 40 anni fa Piccoli, Rumor e Bisaglia, i tre uomini più potenti di quel momento, non sono riusciti a realizzare questa strada che tanto volevano per collegare le loro due realtà, beh, io dubito che ci riescano oggi, soprattutto con un territorio che è così attento ai temi ambientali, e non mi riferisco solo a un territorio politico, ma un territorio fatto da cittadini come lei che stanno molto attenti rispetto a quello che sta succedendo. Il solo termine valorizzazione rivolto ai beni culturali mi fa venire i brividi, ma il gusto sperperi, distruzioni, porcherie, dice Giovanna, architetto in pensione. Ha ragione quando parla del malgusto, degli sperperi, delle distruzioni, cara Giovanna, e poi gli architetti conoscono molto molto bene questa materia, però è difficile trovare un altro termine per dire del riutilizzo, come dire, in modo intelligente dei beni culturali che vanno sicuramente sfruttati in altro modo rispetto a quello che si è fatto fino ad oggi. Avanti lo studio, il lavoro, la ricerca, fra i quali c'è anche la musica, dice un altro lettore ascoltatore, è un tema quello sollevato oggi in trasmissione che è bello portare avanti. Ricordo che l'ha sollevato Tommaso parlando dei musicisti che a volte vengono pagati prima, ma a volte non vengono pagati affatto. Pronto?
Buongiorno, sono Susanna, telefono dalla provincia di Cuneo. Io, il mio intervento era su questo. Ieri sera ho sentito che sono stati stanziati dei soldi giustamente per limitare un po' il dissesto idrogeologico. Si è deciso, a parte forse il caso più ultimo così di emergenza, di dirottare i soldi soprattutto sui grandi centri, prima di tutto Genova, che sappiamo tutti cosa ha avuto l'anno scorso, e poi Milano. Ecco, io volevo porre in evidenza che mentre Genova è una situazione orografica particolare, in pratica è costruita sui dei pendii, quasi su delle montagne, ha dei brevi torrenti che quindi in un attimo si gonfiano, in un attimo arrivano a valle, Milano è una pianura e ha non grandi fiumi, ma tre fiumiciattoli. E quindi voglio dire, se è così in grave crisi idrogeologica, sarà anche colpa di qualcuno che forse in passato non ha fatto il suo dovere. Cioè che io vorrei che ci fosse un po' più di critica in Italia, ma non per crocifiggere, tipo l'anno scorso Genova è stata crocifissa dopo quello che è successo, perché proprio sembrava la città, il clima è cambiato, di tutto gliene hanno detto, ed è questa è una cosa orribile, sbagliata per una città bellissima e che ha dato tanto all'Italia e probabilmente adesso è tra quelle un po' più sfigate, però è sempre valida, mentre invece altri luoghi tipo Milano vengono solo posti sugli altari. A volte immeritatamente, vorrei che ci fosse questa critica anche verso quelli che stanno meglio, non solo quelli che hanno dei problemi, perché evidentemente se Milano ogni tanto, l'anno scorso era una situazione particolare in tutta Italia, di inondazioni così in pianura, di esondazioni per temporali, non è casuale, qualcuno ha dormito prima, adesso le vengono dati dei soldi, ci sono dei fiumi di denaro che vanno sempre nella stessa direzione. Allora, quando si tratta di grandeur, che portiamo la capitale di questo, di quello, del design, di tutto, quando invece ci sono delle magagne, delle mancanze, nessuno dice niente. Sarebbe giusto anche fare un po' di autocritica, soprattutto per i milanesi
la ringrazio.
E per l'Italia. Ho finito.
No, la ringrazio, è molto chiaro. Lei ci ricorda subito l'Italia dei territori, l'Italia delle province, l'Italia che a volte non va in prima pagina, perché è vero che c'è una tendenza micidiale a parlare solo di Roma e di Milano, per cui a considerare i Navigli esattamente come i pendii di Genova. È un grave errore che poi contamina anche la politica. È un errore, devo dire, subito del mondo dell'informazione, che a volte fa poca fatica quando si tratta di guardare il proprio ombelico, molta fatica quando si deve allontanare da questo. Per cui fa bene ricordare alla politica che ci sono situazioni diverse, città meravigliose, tantissime province, luoghi da valorizzare, volevo dire, ma dopo che l'ascoltatrice mi ha rampognato per questo devo stare attento, comunque da, come dire, sfruttare al meglio. Siamo già arrivati alla fine anche oggi, mi dispiace perché è un tempo che vola, tutta la città ne parla, fra poco tirerà fuori uno dei vostri argomenti, la redazione infatti ha ascoltato le vostre telefonate. Per quanto riguarda prima pagina, continuate a seguirci sul sito e sulla pagina Facebook, noi ci risentiamo domani, buona giornata.
Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.